È l'intervento principale, Presidente. Grazie. Nell'esaminare gli aspetti non solo numerici ma anche discorsivi del bilancio preventivo, ho concentrato la mia attenzione sul documento più oggettivo, il parere dell'organo di revisione, asettico e apolitico. Prima di tutto però non posso esimermi da una valutazione sulle parole del Sindaco nella pagina di presentazione al bilancio. Sono rimasto davvero stupito e anche sconcertato da alcune affermazioni e non sono certo un ingenuo e sognante consigliere di primo pelo. Penso che se si chiede al primo passante che capita quale sia la maggiore lacuna dell'amministrazione che ci governa, la risposta sarebbe non ascolti i cittadini e sorda alle grida di aiuto dei cittadini modenesi. Ebbene, con quello che potrei definire sfrontatezza, sperando di non suscitare permali, il nostro sindaco spende parole quali entusiasmante confronto con la città sui temi dello sviluppo, coinvolgimento di tutte le categorie economiche e sociali, i cantanti, i pittori, ecco spiegato l'intervento ad orologeria sulla stampa del grande artista Wainer Vaccari, i fotografi, in tutti i luoghi possibili, anche nei luoghi di lavoro, chissà cosa ne pensa Brunetta, e nei bar. Queste sono le parole del sindaco. Insomma, un populismo puro che si scontra frontalmente con una realtà opposta. Ma se fino ad oggi non si sono ascoltati neanche i rappresentanti delle petizioni popolari, si sono snobbati i comitati, si sono evitati gli incontri richiesti a cittadini critici su specifiche situazioni, si sono rifiutati a forza di secchi no tutti i suggerimenti dei consiglieri comunali di opposizione, anche su argomenti che sarebbero condivisibili da chiunque, come le telecamere in piazza Mazzini o lo spostamento di panchine diventate sedi di sporchi bivacchi. Ebbene, signor Sindaco, ci spieghi perché da oggi in poi il mondo che lei raffigura dovrebbe essere diverso, perché mai tutto dovrebbe cambiare addirittura in senso opposto. Non è più il tempo della politica parlata, ideologica ed astratta. Non possiamo più permettercelo, pena un continuo ed inesorabile deterioramento dei rapporti politici tra di noi, un distacco sempre maggiore tra il mondo politico e il mondo reale, un'azione non indirizzata agli effettivi bisogni della collettività, ma solo ad autocelebrare se stessi e del gruppetto di poteri forti considerati più vicini. Oggi è la politica del fare, dell'assumersi responsabilità e del rispondere delle azioni fatte o non fatte. Mi è sembrato doveroso fare questa forte premessa per una ragione fondamentale. Come si suol dire, sempre senza voler suscitare permali, il pesce puzza dalla testa. Cioè, se la struttura del bilancio si fonda su principi ed indirizzi non condivisibili, inevitabilmente tutta l'impalcatura scricchiola e ciò che ne consegue è influenzato negativamente dalle premesse. Dico subito quali sono le gravi e più clamorose criticità che la Lega Nord denuncia fortemente. Irrisori investimenti sulla sicurezza. Insufficiente sforzo a favore delle famiglie modenese disagiate e delle piccole e medie imprese, in particolare artigianali, nessuna azione per il recupero del piccolo commercio, in particolare collegato al centro storico ma non solo, mancanza di un progetto di sviluppo omogeneo della città, sia in termini di politica edificatoria sia in termini di politica economica. Ecco, io sono assolutamente convinto della necessità di avere chiari e raggiungibili alcuni obiettivi prioritari, imprescindibili da una corretta e sana azione politica di bilancio. All'ottenimento dei risultati su questi, ripeto, basilari obiettivi, allora possiamo concentrare le attenzioni su tutto il resto, ma dobbiamo ripartire da quasi zero, resettare, iniziare un percorso nuovo di attenzione a tutti i messaggi di richiesta di aiuto che quotidianamente arrivano dai cittadini e di positiva sensibilità alle richieste di tutte le associazioni, di tutte le categorie economiche, rendendosi conto di un concetto molto semplice, ma evidentemente troppo complesso per chi non vuole ascoltare. Le richieste di aiuto, le proposte, le critiche anche feroci sono segnali positivi di chi vuole migliorare le cose. Il dramma sarebbe se ci si appiattisse e si accettasse in silenzio, umili e bastonati, tutto quanto l'amministrazione fa. Il primo aspetto su cui intendo soffermarmi dalla lettura del parere dell'organo di revisione è quello della verifica dell'equilibrio corrente dell'anno 2010. Il risultato previsto è di un disavanzo di parte corrente di 8 milioni e 4, non male come punto di partenza. Di questi 8 milioni e 4, 5 e 7 sono maggiori spese rispetto alle entrate previste, 2 milioni e 7 sono quote capitali sull'ammortamento dei mutui, dei prestiti obbligazionari e di altri prestiti. Essendo non modificabile questa voce, a meno di un'estinzione di debiti non programmata, anzi si prevede un ulteriore incremento dell'indebitamento per circa 10 milioni di euro, possiamo dire che 5 milioni e 7 sono quelle spese in più rispetto alle entrate che testimoniano la difficoltà e direi anche l'insuccesso dell'amministrazione nel tenere sotto stretto controllo i numeri. Un disavanzo previsto di 8 milioni e 4 di euro è un risultato negativo notevole. Questa considerazione trova conferma nel modo in cui si è deciso di coprire questo disavanzo. Non un taglio drastico alle spese inutili, ma l'utilizzo di una posta straordinaria, utilizzo permesso dalle disposizioni di legge, ma il cui carattere di eccezionalità si scontra con un uso costante nel tempo e di importo percentuale significativo. Finché tale posta veniva utilizzata come entrata corrente in percentuali basse, del 25% nel 2008, il rischio era limitato. Ma se come ora si prevede di destinarne il 70% a copertura di disavanzo, i problemi potenziali crescono enormemente. I proventi derivanti da concessioni edilizie non sono facilmente prevedibili, nonostante il grande sforzo edificatorio dell'amministrazione, che a questo punto dobbiamo forse considerare non solo nell'ottica della creazione di nuove disponibilità abitative, ma anche nella produzione di introiti destinati a coprire i buchi di bilancio. Oltretutto il mercato immobiliare non sta certo vivendo una fase espansiva, anzi definirla stagnante è sinonimo di ottimismo. A confermare quanto dico c'è una chiarissima osservazione dei revisori contabili che cita: si ritiene necessario impegnare le spese corrispondenti solamente al momento dell'effettivo accertamento dell'entrata, visto che l'entrata da permessi di costruire è influenzata dal contesto macroeconomico che l'economia locale e mondiale sta attraversando, parole dei revisori. Per essere propositive, noi avremmo proposto un drastico taglio delle spese di incarichi di collaborazione previsti in 3,4 milioni di euro, che avrebbe consentito un utilizzo dei proventi da concessioni edilizie solo parziale. Ricordo che la percentuale di questi proventi destinati a spesa corrente ha carattere di eccezionalità ed è stata del 25% nel 2008 e del 70% nella previsione 2010. Per quanto riguarda la tanto chiacchierata ICI sulla prima abitazione, argomento utilizzato negli ultimi mesi dall'amministrazione a puro scopo denigratorio nei confronti del governo, sempre rifacendomi alla relazione del collegio sindacale a riferimento al presunto mancato rimborso parziale da parte del governo, segnalo che i 16 milioni di euro previsti risultano integralmente compensati dalla previsione di maggiori trasferimenti erariali a rimborso di pari importo, anche alla luce della finanziaria 2010 approvata il 23 dicembre 2009. Spetta poi al Comune, entro il 30 aprile, certificare il minor gettito per abolizione ICI sull'abitazione principale, quindi basta alibi e basta scaricare colpe al Governo. Il percorso del federalismo fiscale, su cui la Lega Nord ha scommesso gran parte della propria azione come forza determinante di governo, non è ancora completato, anzi manca la polpa, la parte finale, attuativa, quella concreta e che ci riguarda, quella dei soldi in tasca agli enti locali che li hanno, diciamo, raccolti con le tasse e le imposte dei cittadini. La grande condivisione nazionale del progetto del federalismo, anche da parte del Partito Democratico, non può non darci la certezza che questo processo si concluda positivamente ed in tempi ristretti. Ormai anche le forze politiche più conservatrici, ed i conservatori sono ovunque, concordano nel ritenere che l'accentramento dei poteri politici ed economici non può coniugarsi con l'efficienza del controllo delle risorse. La lontananza fisica dai centri di potere abbandona gli enti locali a se stessi. Solo il decentramento può esaltare le caratteristiche tipiche locali e solo con l'arrivo del vero federalismo potremo valutare i benefici effetti di una rivoluzione fiscale che ci permetterà di improntare sempre più le azioni locali in proporzione alle risorse disponibili e create dal territorio. Prima di allora è sterile polemica politica, che ci sta ma che non porta da nessuna parte se non a creare alibi per quello che si dovrebbe fare e invece non si fa. Oggi dobbiamo agire con le risorse disponibili e con i trasferimenti in atto, ad esempio in merito ai trasferimenti da parte dell'azienda sanitaria locale e da parte della Regione, sempre l'organo di controllo cita che sono previsti in incremento, per cui sta al Comune presentare progetti ed avere le capacità politiche perché questi progetti vengano finanziati. Vengo allo spinoso tema della sicurezza. Posso affermare con estrema chiarezza che quanto previsto a bilancio è assolutamente insufficiente a garantire un'azione efficace sul territorio. Vado oltre affermando che la destinazione di risorse risibili ad una così grave emergenza è l'ultimo atto che conferma come sindaco e giunta non abbiano ben chiara la drammaticità della situazione che ci vede, ricordo, terzi in Italia nelle stime delle presenze di clandestini, classifiche del Sole 24 Ore e dell'Università La Sapienza, non dell'Ufficio Anagrafe Padano. In questi mesi di consiglio comunale parole ne sono state fatte tante, anche troppe, ma poi i fatti sono 45.000 euro previsti nell'investimento in telecamere, la previsione di aumentare il corpo dei poliziotti municipali di 2 unità ed altre voci di spesa che l'amministrazione considera sotto la voce sicurezza, seppure non ne abbiano a che fare in senso stretto. Io penso che l'incremento del numero dei poliziotti municipali sarebbe stato necessario fin da subito, e di non meno di 12 unità, 3 per circoscrizione. Non sarebbe necessario procedere inevitabilmente a nuove assunzioni, ma distaccare dipendenti comunali da un settore in esubero di personale, e ce ne sono, a quello della Polizia Municipale. Con una manovra interna di passaggio da un settore all'altro di personale si potrebbero liberare risorse attualmente chiuse negli uffici della Polizia Municipale per destinarle a compiti esterni di controllo del territorio. Non posso poi non citare il caso della destinazione dei proventi da sanzioni a violazioni del codice della strada alla rendicontazione e alla gestione delle multe per un importo di 1.150.000 euro verso una società esterna, con l'obiettivo di incrementare il numero dei poliziotti in strada anziché in ufficio. Ebbene, il fallimento di questa manovra è stato totale. Le risorse che hanno cambiato i compiti sono state solamente 2, a fronte di una spesa enorme di esternalizzazione del servizio. E intanto a pagare la città, che ha a disposizione 1.150.000 euro in meno per opere di viabilità di cui se ne sente urgente bisogno. Sulla regolarità di tale destinazione di proventi la Lega si riserva attente verifiche. Oltre a questo, naturalmente, urge quella riforma della Polizia Municipale che consentirebbe un utilizzo strutturato del vigile di quartiere, non solo come vetrina da rispolverare in certe occasioni, come nel giorno della presentazione del nuovo comandante della Polizia Municipale. Sono proposte queste, non sterili e faziose polemiche, sono proposte che persone orientate al bene comune dovrebbero valutare. Vengo al caldo argomento delle sanzioni alla violazione delle norme a circolazione stradale. Guardate, qui non si vuole fare facile demagogia, scusate. Qui c'è un grave problema politico per il quale le multe sono diventate una fondamentale posta di bilancio per le spese correnti. Ammetto che non è certo un problema solo di Modena, anche se anche in questa classifica ci siamo fatti ben distinguere. Ho scoperto infatti che in Emilia-Romagna ci siamo piazzati 3 su 9 come importo medio che ogni cittadino paga ogni anno per le multe. Siamo intorno ai 50 euro pro capite di quella che io definisco una vera e propria tassa occulta, senza la quale ormai si creerebbe un grave squilibrio di bilancio, essendo previsti ben 9 milioni di euro da raccogliere sulle strade. Ma l'articolo 208 del nuovo codice della strada basa la propria filosofia sulla destinazione dei fondi derivanti dalle multe all'educazione stradale, non all'ossessiva ricerca del fare cassa con mezzi e mezzucci spesso al limite della legalità. Poi c'è il problema del ruolo della Polizia Municipale, dei suoi compiti primari. La Lega da sempre fa una battaglia politica sull'organizzazione della Polizia Municipale, sulle direttive che sindaco e dirigenti trasferiscono a dei poliziotti municipali che sempre più denotano insofferenza e non gradimento. Pensate, abbiamo un'incredibile risorsa, con addetti che professionalmente eseguono compiti affidati, pur segnalando che ve ne sarebbero altri più idonei e più utili alla collettività, anziché incentivarli e stimolarli, vengono sottoutilizzati, per non dire umiliati, nell'operare in un'unica direzione, multare a raffica. Voglio essere molto chiaro, noi non intendiamo massacrare i cittadini con multe esagerate e forzate a causa delle necessità di budget, noi vogliamo cittadini rispettosi delle regole di una polizia municipale che faccia il suo vero mestiere, quella che gli stessi poliziotti vorrebbero fare. Se si chiama polizia, e sottolineo polizia municipale, se a sentirsi definire vigili gli stessi poliziotti municipali si offendono, una ragione ci deve pur essere, la ragione è che l'impegno del servizio della sicurezza è proprio del ruolo, quello a combinare multa a tempo pieno è una forzatura. Per quanto riguarda il centro storico, basti dire che la sua circoscrizione ha ricevuto meno fondi delle altre 3. È vero che il numero dei residenti è inferiore, ma è anche vero che i flussi di ingresso sono elevatissimi e che il nostro centro deve essere la vetrina della città. Tra gli investimenti previsti nel 2010 sono indicati 1.250.000 euro per la riqualificazione di Piazza Matteotti. Ecco, mi sembra che sia assolutamente urgente, anche se tardivo, intervenire a bonificare, perché di bonifica si tratta, un'area strategicamente determinante per la riqualificazione del centro storico. Mi chiedo però se quanto previsto sia sufficiente, considerando che ad esempio per la costruzione di una delle tante rotatorie si destina circa 1 milione di euro. Sempre per essere chiaro, mi chiedo se c'è proporzione tra il milione per la rotatoria di Marzaglia Nuova e la via Emilia ed il 1.200.000. Grazie. Il centro ha bisogno di ben altro. Il centro stava soffrendo di una crisi decennale dovuta a una serie di motivi in gran parte alimentati da penalizzanti scelte politiche dell'amministrazione. A questa si è aggiunta la crisi attuale che ha colpito ogni settore, rendendosi micidiale per quelli già in difficoltà. Occorre voltare pagina ed anche qui ascoltare, ascoltare ed ascoltare ancora, poi ammettere le proprie gravi colpe politiche e poi ripartire. Ma mi rendo conto che ascoltare ed ammettere le colpe non sono caratteristiche presenti nel DNA della Giunta. Sulla crisi economica e del ruolo dell'amministrazione per combatterla o limitarla ho avuto modo di esprimere le mie opinioni nella commissione speciale, che mi auguro porti risultati concreti, visto anche l'impegno profuso dal Presidente Andreana. Le armi a disposizione dell'amministrazione sono numerose verso le famiglie e ridotte verso le imprese. Quando però leggo numeri esorbitanti per il settore politiche e sociali, pur rallegrandomi dell'attenzione che un'amministrazione di sinistra deve comunque avere verso le fasce più deboli, non posso che contestare alcuni indirizzi che vedo nel